Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città e bentrovati da Eliana Storri. Con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Salve.
Allora, questa settimana ricorrono due date in cui si ricordano, nella prima un evento dell'antica Roma e nella seconda una ricorrenza importante per il nostro paese. Parliamo del 15 marzo, le Idi di marzo e Cesare, e poi della data del 17 marzo scelta per i festeggiamenti del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Da dove vuoi iniziare?
Bene.
Da una terza cosa, come fai sempre tu.
Partiamo dalla cosa più importante, almeno dal mio punto di vista, e cioè dalle Idi di marzo.
Ah, quindi ti attieni ai temi scelti?
Sì. Magari si può aggiungere qualche cosa strada facendo. Ma insomma, cominciamo col dire che oggi è il giorno in cui 2055 anni fa fu ucciso Cesare. E di questo però parleremo in un secondo momento, perché prima vorrei prendere da questa data due spunti, come tu hai già annunciato del resto, che vengono appunto dalla data stessa e da quella di dopodomani, praticamente del 17. Il primo spunto sul quale avrei da dire, e questo veramente tu non l'hai annunciato, non potevi saperlo, che io ho letto tempo fa e poi pochi giorni fa ho sentito in televisione qualcuno della Liga Veneta che rivendicava l'originalità, cioè dico di quella parte della Lega Nord che è quella dei Veneti precisamente, che rivendicava l'originalità del Capodanno Veneto che ai tempi della Serenissima, della Repubblica di Venezia, non cadeva il primo gennaio, come stabilito dal nostro calendario, che è poi il calendario romano, o meglio, come era stabilito nel calendario romano dal quale il nostro direttamente deriva. Non cadeva il primo gennaio, bensì il primo marzo, e insisteva, no, su questa particolarità, su questa originalità.
Ma perché iniziava a marzo l'anno?
Per la Serenissima a Venezia, durante la Repubblica di Venezia, non so in quali periodi, ma insomma comunque. Ecco, a me dispiace di dover deludere questa che è appunto
questa rivendicazione.
Una rivendicazione che si traduce in una illusione, perché proprio col primo marzo iniziava l'anno nel più antico calendario romano.
Esatto.
Ne abbiamo pure parlato,
esatto, sì.
A suo tempo. E questo, l'antico calendario romano, tant'è vero che i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre e anticamente anche giugno che si chiamava quintile e luglio che si chiamava sestile sono rispettivamente il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo mese dell'anno, e possono essere tali soltanto partendo da marzo, che era il primo. Quindi, seppure ce ne fosse bisogno.
Quindi una delle tante cose che Roma ha fatto prima.
Ecco, appunto, il Capodanno romano al primo marzo, a differenza di quello dei Veneti, ha lasciato a noi una eredità vistosa, no? Proprio nel nome dei quattro mesi che sono rimasti, settembre, ottobre, novembre, dicembre, oggi si chiamano ancora così proprio in virtù di questo più antico calendario romano, e non corrispondono i numeri d'ordine.
Certo.
Ecco, settembre è il mese numero 9, no? E così, e dicembre è il 12 e invece dovrebbe essere il 10. Bene, quindi Roma ha lasciato una traccia. Questo nel calendario romano è durato per diversi secoli, per parecchi secoli, fino alla metà circa del secondo secolo avanti Cristo, quando fu cambiato l'inizio dell'anno e fu spostato al primo gennaio, semplicemente per anticipare l'entrata in carica dei due consoli, che erano annuali, no? Che si succedevano di anno in anno, e quali appunto entravano in carica all'inizio dell'anno.
Ah, questa è la premessa, quindi,
certo,
per giustificare...
E perché hanno a un certo punto ritenuto di dover cominciare prima, di dover iniziare prima l'anno della loro magistratura, i consoli? Semplicemente per avere più tempo a disposizione per prepararsi e per preparare la ripresa delle operazioni militari, delle operazioni di guerra, che di solito cominciavano in primavera. Cominciando in primavera ed entrando in carica il primo marzo, avevano sì e no un mese per prepararsi.
In questo modo si sarebbero avvantaggiati.
Partendo da gennaio. E questo è uno spunto. L'altro spunto è quello che viene dalla data di dopodomani e soprattutto appunto dalla celebrazione che faremo del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Attenzione, perché io ho sentito più volte anche alla televisione dire i 150 anni della nostra Repubblica. Naturalmente la nostra Repubblica è nata nel 46, nel 1946, è un po' più recente. 150° della Unità d'Italia, una festività che è stata, diciamo pure questo, contrastata senza come con la scusa della perdita della giornata lavorativa, si è detto, no? Bastava sospendere per quest'anno la festa del 2 giugno, no? Per recuperare la giornata lavorativa, senza contare che quest'anno l'avremmo recuperata comunque, perché il 1° maggio viene di domenica, per esempio, e il 25 aprile viene il giorno di Pasquetta, quindi ha voglia a lavorare, volendo, avendone
ha voglia
appunto,
a recuperare.
Certo. Volevo, a parte questo, solo ricordare, lo abbiamo detto anche questo, ma questa volta cade proprio a puntino con la festività di dopodomani. Volevo ricordare che la prima unità dell'Italia fu fatta da Roma poco più di 2000 anni fa, che quella unità è durata circa 5 secoli, che è proprio la sua, grazie alla sua eredità, diciamo così, al suo ricordo, direi anche alla nostalgia di quell'antica unità, per esempio come è espressa nei versi di Dante, Petrarca, eccetera, è proprio grazie a quella eredità che più o meno coscientemente, no, si è potuto concepire e attuare quel risorgimento, no, che è stata appunto la nuova unità dell'Italia. Bene.
Ce ne hai parlato a settembre.
Ne abbiamo
in
parlato,
occasione della,
certo,
breccia di Porta Pia.
Certo, ecco. Beh, ne potremmo anche riparlare, perché l'argomento è sempre molto importante e ha sempre diverse sfaccettature e soprattutto anche diversi agganci con avvenimenti, episodi, eccetera, della nostra attualità, della nostra quotidianità. E veniamo a Cesare. Veniamo a Cesare. Prima di tutto direi perché si chiamavano Idi. No, perché questo giorno prendeva il nome di Idi? Beh, le Idi erano uno dei tre punti di riferimento dell'antico calendario romano, che era un calendario di tipo, soprattutto alle origini, di tipo lunare. Era uno dei tre punti di riferimento, gli altri due erano le calende e le none, che scandivano appunto il mese e ai quali si faceva riferimento per i periodi intermedi.
Quindi le Idi,
per cui si diceva
metà mese, le calende.
Ecco, naturalmente le calende avvenivano il 1° giorno del mese, le Idi venivano appunto il 15 oppure il 13. Alcuni mesi avevano le Idi al 15, altri le avevano al 13, questo dipendeva dalle fasi lunari, dal plenilunio in modo particolare. Perché Idi? Idi probabilmente deriva da un verbo come iduare, che significa dividere, tant'è vero che individuus significa, no, una persona, tutta intera, singola, non divisa. Ecco, quindi c'è questo valore, questo significato di divisione del mese, grosso modo in due parti. Questo è il significato del termine. Bene, proprio alle Idi di marzo, come abbiamo già ricordato, alle Idi di marzo del 44 a.C. fu ucciso Cesare, dai congiurati a capo dei quali erano Bruto e Cassio, preoccupati della progressiva perdita della libertà della Repubblica per opera di Cesare, non avevano capito che i tempi erano cambiati e che le loro posizioni erano diventate anacronistiche, ma questo è un altro discorso. Fu ucciso Cesare con le famose 23 pugnalate. Io ho letto l'anno scorso un articolo nel quale si diceva che Cesare era stato ucciso da 23 coltellate, insomma come in una rissa fra bulli, no, della Roma papalina. Erano pugnalate, non erano coltellate, non c'avevano in tasca i coltelli allora, si erano portati i pugnali, che erano...
Giusto per essere sicuri del risultato.
Beh, per essere sicuri e poi perché, insomma, erano più a portata di mano, tutto sommato.
Ma chissà perché 23? Non come numero, ma comunque perché più di 2, 3, 4, 5 l'avranno pure ammazzato dopo la quinta, no?
Tanto più che mi pare già gli antichi constatarono che la pugnalata mortale fu la terza.
Quindi, ecco, sarebbe quindi abbastanza... chiaro,
ma ognuno poi volle la sua parte, ovviamente. E Cesare fu ucciso nella Curia di Pompeo, in questo edificio, in questa grande aula, che appunto aveva il nome di Curia Pompeia. Ecco, domandiamoci allora anche perché proprio lì, come mai
aveva un significato particolare
lì. Fra l'altro pare, ci dicono gli antichi che in questa grande sala, in questa grande aula, c'era una grande statua di Pompeo, no? Il rivale di Cesare, che alla base della quale Cesare appunto cadde per esalare il suo ultimo respiro.
Forse questo è il significato,
ecco,
simbolico.
Ma vabbè, potrebbe essere a posteriori.
Ma magari gli era capitato là, Romolo.
Era capitato.
L'agguato andava bene in quel posto.
Andava bene in
quel
momento, ma fu fatto lì, appunto, è quello che stavo per spiegare. Fu fatto lì perché lì, in quella sala, era stata convocata quella mattina la riunione del Senato, come sicuramente anche in altre circostanze, in quel periodo in cui la curia vera, quella che era la sede naturale del Senato, quella che sta oggi, diciamo, il Foro Romano, esattamente dovremmo dire nel Comizio, ma lì accanto al Foro Romano, quella che si può visitare, che possiamo visitare quando vogliamo, la curia, appunto, la sede del Senato era in quel periodo inagibile perché devastata da un incendio che era scoppiato qualche anno prima, nel 58 avanti Cristo. Qui bisognerebbe ricordare anche tutti i presagi sfavorevoli che Cesare, che si manifestarono direttamente o indirettamente a Cesare,
ai quali non ha dato
per quel
ascolto.
Giorno, ai quali non dette ascolto, compreso quelle del suo indovino personale, l'augure, no, etrusco che si portava
che gli aveva
dietro.
Detto non uscire da
tutti,
casa.
Tutti gli dicevano: cioè, guardati dalle idi di marzo, guardati, no, stai attento. La moglie stessa, quando uscì di casa, lui non ne volle sapere, naturalmente. Ora, Curia Pompeia, dov'era? E la Curia Pompeia faceva parte di quel grandioso complesso formato da un enorme teatro, il più grande dell'antica Roma e uno dei massimi mai costruiti nel mondo e nel tempo. Dunque, quel grandioso complesso di cui facevano parte il teatro e i grandi portici, il quadriportico che era dietro la scena del teatro, che Pompeo aveva fatto costruire fra il 61 e il 55, l'inaugurazione avvenne proprio nel 55 avanti Cristo, per celebrare il suo triplice trionfo delle campagne da lui condotte vittoriosamente in Asia Minore e nel vicino Oriente, e costruito naturalmente con i proventi dei bottini, del bottino di guerra. Noi conosciamo esattamente il luogo dove si trovava questo complesso, che andava dove oggi più o meno si trova Campo dei Fiori, tra Campo dei Fiori e l'Argentina. L'Argentina direi proprio in questo caso il Teatro Argentina. Ecco. quindi
in largo di Torre Argentina.
In largo di Torre Argentina, come abbiamo detto più volte, diciamo lì dove c'è il capolinea del tram numero 8. È una bella estensione, se tu pensi, partendo da Campo dei Fiori. Questa era la estensione di tutto il complesso. Bene, la curia sorgeva al centro di uno dei lati corti del quadriportico, uno dei lati corti che misurava circa 135 metri, i lati lunghi ne misuravano 180. Ecco, al centro di questo lato, di uno dei due lati corti, sorgeva la curia che si troverebbe oggi appena spostata rispetto al teatro moderno, al teatro argentino moderno. È bella anche questa continuità, no? Stiamo parlando di un grande teatro dell'antichità, parliamo anche di un grande teatro della Roma moderna e contemporanea, ma del resto una corrispondenza ancora più immediata e significativa è quella dell'attuale Teatro dei Satiri. Teatro dei Satiri, lì a Via di Grottapinta, si trova proprio nel cuore dell'antico teatro di Pompeo, mentre il Teatro Argentina invece si trova nella zona dei Portici, come abbiamo detto. Però è bello, no? Questa continuità, abbiamo detto
che
più
abbiamo
volte.
In molte situazioni.
Appunto,
Roma,
che
no?
Fa di Roma una città unica perché si ripete continuamente. Qui ci sarebbe poi da dire che tutte le case che sono state costruite, le strade, eccetera, in questo grande spazio, ancora oggi, se le vediamo da una fotografia aerea, ripetono esattamente la pianta sia del teatro sia dei portici. Qui naturalmente non possiamo mostrarle. No, nessuno le può vedere, ma è impressionante questa continuità.
Le potresti descrivere?
Le potrei descrivere una volta o l'altra, magari lo faremo. Ci vuole per quantomeno una piantina, una pianta di Roma attuale.
E molta pazienza da parte degli ascoltatori.
Certo. Allora, bene, se noi ci affacciamo sugli scavi di Largo Argentina, proprio dalla parte del teatro moderno, cioè del capolinea dell'Otto, no? Se ci affacciamo lì da quella parte e dietro il tempio rotondo, che è facilmente individuabile proprio perché è rotondo, proprio contro il terrapieno moderno, sul quale noi ci mettiamo per affacciarci sugli scavi, si nota al centro di questo terrapieno sotto dove sono gli scavi una fila di blocchi di tufo, blocchi parallelepipedi di tufo, che rappresentano il lato di fondo, che era di circa 25 metri, del podio sul quale la curia di Pompeo era stata costruita. Quindi è proprio lì, ce l'abbiamo sotto i nostri occhi se ci affacciamo. Il resto, questo purtroppo è soltanto il lato di fondo. Il resto sta sotto il terrapieno, appunto il terrapieno moderno sta sotto terra per una ventina di metri di profondità. Qualcosa ne è stato visto in lavori e in scavi che furono fatti in tempi passati, che poi sono stati ricoperti. Insomma, voglio dire che se volessimo interrompere lì la strada, che a quel punto si chiama già Via di Torre Argentina, se noi volessimo interrompere la strada e scavare in quel punto, forse recupereremmo i resti della curia di Pompeo pressoché.
Ma non c'è nemmeno una targa che indichi questa.
Già, non mi pare, no, cioè non mi pare, non c'è proprio, non l'ho mai vista. Si potrebbe anche sistemare una volta o l'altra. A conferma, ci sono delle conferme sempre negli scavi, ci sono delle conferme per la individuazione di questa della curia di Pompeo, per dire che quella è veramente, sono veramente i resti della curia di Pompeo. Perché ai lati, e questo sempre è visibile, sempre affacciandoci lì sugli scavi, ai lati della curia si vedono i resti delle due latrine pubbliche, le foriche, come le chiamavano gli antichi, che noi sappiamo furono costruite proprio lì, ai lati della curia, dopo che Augusto l'aveva resa inaccessibile la curia, l'aveva murata praticamente, e aveva decretato, aveva dichiarato il luogo come scellerato. E questo pure è abbastanza significativo. Vorrei anche sottolineare a questo punto, visto che le abbiamo nominate, anche questa, insomma, voglio dire, questa civiltà, come civiltà romana, che provvedeva in maniera egregia ai bisogni corporali delle persone che frequentavano le zone più importanti, quelle appunto come gli scavi della Argentina, dove ci sono ben 4 templi, altri erano nelle immediate adiacenze, fornendo loro appunto quei Vespasiani, dei quali pure abbiamo parlato e che ingiustamente li chiamiamo col nome dell'imperatore, che non li fece costruire per la prima volta, ma fece mettere una tassa sull'orina che da essi si ricavava.
Comunque pagavi.
E che sfruttavano le grandi lavanderie per appunto il lavaggio dei panni. Questo pure è un altro
io ricordo
discorso.
Ancora i Vespasiani.
Li
ricordi i Vespasiani sul Lungotevere?
Certo.
Adesso non mi ricordo su quanti anni fa, però ricordo che c'erano.
Sì, ce n'erano in diversi altri posti.
Oggi ci sono i bagni chimici.
Oggi
no?
Ci sono i bagni sotterranei, quando funzionano, quando sono aperti. Vogliamo dire anche una curiosità, che a Roma sono cose che succedono, no? E cioè il fatto che nel Medioevo al proprietario delle case e delle torri che erano sorte in quella zona, lì proprio a ridosso, no, dei resti della curia, a quel proprietario fu dato a un certo punto il soprannome di Cesarius. È interessante, perché evidentemente non dovette nascere a caso questo soprannome. Probabilmente era rimasta qualche memoria, no? Una memoria storica legata a quel luogo. Sta di fatto appunto che questo tale si fu chiamato Cesarius e da lui derivò la famiglia dei Cesarini, che è una delle famiglie romane, i cui palazzi peraltro furono abbattuti nella seconda metà degli anni 20 del secolo scorso, del Novecento, proprio per rimettere in luce quei resti che noi oggi chiamiamo nel loro complesso, indichiamo nel loro complesso come area sacra dell'Argo Argentina. Mi pare che una delle vie che fiancheggi i resti, no, si chiama ancora Via dei Cesarini, proprio. E beh, è una, direi, significativa e, se vogliamo, anche impressionante testimonianza di continuità storica.
Di nuovo, vedi.
Anche nella toponomastica, nella onomastica in generale, nei luoghi che sono stati appunto luoghi e persone protagonisti della storia di Roma anche nelle età più antiche. Ci potremmo chiedere a questo punto, l'abbiamo visto dove Cesare fu ucciso, ci potremmo chiedere dove fu sepolto. È una domanda legittima, anche questa è una curiosità. Non se ne parla mai, nessuno
sì,
ne parla
infatti,
mai.
Infatti anche i disegni sui libri di scuola.
Dove fu sepolto?
C'è sempre l'immagine di Cesare così abbattuto.
Noi sappiamo dove fu sepolto Augusto, no? Il grande mausoleo, eccetera. Dove fu sepolto Cesare? E questa è una bella domanda.
Se non ce lo dici tu.
Alla quale però...
Non puoi rispondere,
no,
nemmeno tu.
Non posso, direi non possiamo rispondere con...
precisione.
Esattezza, con precisione, ma sulla quale si può dire qualche cosa, si può localizzare in qualche modo, però è un discorso che faremo un'altra volta.
Ah, quindi rimandiamo la sepoltura di Cesare alla prossima,
lo rimandiamo a un'altra occasione,
a qualche altra puntata,
perché dobbiamo fare un discorso un pochettino
più ampio,
un ragionamento, se proprio vuoi, va, insomma,
un'anticipazione,
diciamo pure che certamente la tomba di Cesare era in Campo Marzio, dove pure era stato sepolto Silla.
Allora è un certamente. Quindi...
Certamente come luogo, diciamo, di una certa, come punto di riferimento, come luogo di una certa ampiezza. Non possiamo precisare il punto preciso, il luogo preciso, anche se ci sono delle ipotesi, alcune forse più fantasiose, alcune invece un po' più ragionate e un po' più serie.
Allora,
ma non si può dire tutto.
Ci ritorneremo. Un pensiero per questo 150esimo, prima di chiudere?
Niente, celebriamolo con tutta importanza che esso merita, si sarebbe potuto fare forse di più in tanti aspetti, ma insomma ricordiamo, anche se io ho sempre sostenuto che la storia si evolve, va avanti, quello che non c'è oggi potrebbe esserci domani, quello che c'è oggi non c'era ieri, e insomma non dobbiamo rimanere troppo strettamente legati alle all'attualità, alle cose alle quali siamo abituati, ma in questo momento vale la pena di ricordare che appunto esiste una Italia unita. Ricordo che lo è stata anche nell'antichità e a lungo e prima di tante altre nazioni, e che quindi quantomeno il 150° anniversario a questo punto va celebrato. Potrei ricordare il maggiore entusiasmo, la maggiore partecipazione che ci fu quando celebrammo il centenario, no? Nel 1961. Io mi ricordo, partecipai alla grande mostra che si tenne a Torino delle regioni italiane, e date forse i tempi diversi da quelli odierni, e data anche la gioventù.
È stata più sentita.
Era stata gioventù, diciamo, personale, no? Io me la ricordo come qualcosa di molto più sentito, addirittura con un certo entusiasmo.
Allora ne riparleremo. Romolo, grazie per essere stato con noi. Non mi dice niente.
Prego, prego.
Non mi vuoi dire niente.
Stavo pensando.
Eri distratto. Eri rimasto al 1961.
E mi ero quasi commosso in questo ricordo, perché ce n'era ben d'onde.
Va bene, allora noi terminiamo qui anche questa puntata di A Cercare Maria per Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Storri.